Vorrei condividere così qualche pensiero leggendo dal capitolo 3 del Vangelo di Matteo. Sono così riflessioni dopo 30 e passa anni. È strano, io non credo di essere uno che parla molto. Anzi, qualche volta sono pure un po' così guardato con una certa aria, come se io sia sempre arrabbiato con qualcuno, è il mio aspetto, sono fatto così, ma per quelle strane cose che fa il Signore, sono 36 anni esattamente adesso che il Signore mi ha chiamato a predicare la sua parola e quindi se lui dice di farlo lo dobbiamo fare. Giovanni Battista apparve in quei giorni, predicava nel deserto della Giudea e diceva: "Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino". Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: "Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri". E Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello, una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: "Razza di vipere! Chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. E io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli al suo ventilabro in mano ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile". Alleluia. Ci sono state tante interpretazioni su questo passo, molti hanno visto una polemica contro la nazione di Israele, contro il popolo di Israele. Io più leggo la scrittura e più mi accorgo che Israele ha un posto centrale nel pensiero di Dio e continua ad averlo. E fino alla fine sarà così. Ma la buona notizia è che in lui, in Abramo, dice la scrittura, saranno benedette tutte quante le nazioni. Amen. E quindi non è un discorso esclusivo, rientra nel piano di Dio. Il perché? Beh, fratelli, possiamo studiare la scrittura, possiamo domandare all'autore di tutto questo il perché. I dati di fatto sono questi. Ma essere popolo di Dio non è comodo. Non è comodo. Raccontano di un principe che il fratello Malcolm dovrebbe conoscere molto bene, il quale a un certo punto andò a lamentarsi da sua madre, dalla regina madre, e si lamentava perché lui non poteva fare tante cose che i suoi coetanei potevano fare. Sembra che sua madre gli abbia risposto: "Ma i tuoi coetanei non diventeranno re. Se va avanti così, neanche lui diventerà re probabilmente". Però sicuramente viene istruito per avere qualche cosa di unico. Non so quante decine di milioni abbia l'Inghilterra di abitanti, uno soltanto è destinato a diventare re, quindi onori e oneri. Allora molte volte noi vorremmo essere il popolo di Dio, il popolo che è benedetto da Dio, il popolo che conosce le cose di Dio, il popolo che quando ha un problema va dal Signore, il Signore gli risolve il problema, ma c'è un rovescio della medaglia. C'è un rovescio della medaglia sintetizzato in una parola molto semplice, detta da Gesù: chi vuol venire dietro a me? Il problema è che prima di prendere la croce deve rinunciare a se stesso. Noi tutti diciamo, quasi tutti, chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce. Non è scritto esattamente così. Rinunci a se stesso, poi prenda la sua croce. Quindi rinunci e rinunci a se stesso. Perché il prendere la croce, ci può pure capitare una croce, ci capita una malattia, ci capita un problema in famiglia, una difficoltà di qualunque genere, nella nostra cultura cattolicheggiante quello ha la sua croce, non è esattamente quello che il Signore intendeva dire, ma quello che mi preoccupa nella mia umanità è che devo rinunciare a me stesso. Ora, Giovanni Battista appare e comincia a predicare un messaggio molto duro. Il suo vestimento è tipico del vestimento dei profeti, c'è un chiaro riferimento alla figura del profeta Elia. E ha un messaggio: ravvedetevi. Ravvedetevi, la parola originaria è metanoia, che vuol dire proprio un totale cambiamento di mentalità. E viene usato anche in altri casi, anche lo stesso Gesù userà questa parola più avanti, no? Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Però ci sono un po' delle differenze. Giovanni Battista predica un messaggio di ravvedimento: abbandonate il peccato, fate frutti, come abbiamo letto, che dimostrino la realtà del vostro ravvedimento. Non pensate di sfuggire all'ira a venire semplicemente venendo qua e immergendovi nelle acque. Il Giordano è un fiumiciattolo, forse un po' più largo di questa stanza in certi tratti. Infatti la parola che viene usata per definire fiume, altri, quando si parla del Tigri, dell'Eufrate, si parla di fiumi. Il Giordano è poco più di un ruscello, però ha un ruolo centrale, importante nella storia biblica. Queste persone andavano e chiedevano di essere battezzate in vista del. Quando Gesù viene, dice anche lui: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino, ma ci porta già a uno step successivo, no? A un gradino successivo. Dimostra che il regno dei cieli è vicino. Mentre Giovanni Battista lo annuncia, e annuncia che lui è il grande precursore, colui che sta dicendo che dopo di lui viene qualcuno di più grande di lui, qualcuno che battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Quando Gesù viene, dice le stesse parole, però mostra qualcosa di ancora più elevato. L'Evangelo, l'annuncio ai bisognosi, il tempo di liberazione per i prigionieri, il tempo di guarigione per i malati, il tempo del soccorso, il tempo della solidarietà, il tempo di una speranza di vita, il tempo in cui gli ultimi diventano i primi, il tempo in cui la giustizia non è più la giustizia degli uomini, ma è la giustizia di Dio che viene donata in Gesù Cristo, e per quella giustizia gli ultimi vanno avanti ai primi, le prostitute precedono i sacerdoti. È strana la logica di Dio, è strano il suo modo di pensare. Ora, fratelli, dicevo prima, noi siamo privilegiati, abbiamo questo meraviglioso libro, venendo in macchina dicevo, è un pozzo profondo al quale continuamente noi possiamo andare a attingere, a trovare sempre delle cose nuove. Mentre ero lì seduto mi è caduto proprio così lo sguardo sul Salmo 37, mi ha così parlato al cuore, ma per un fatto mio personale, che mi sono subito preso un segno, ho detto: questo qua deve diventare un manifesto d'ora in poi per la mia vita e per certe situazioni che ci troviamo ad affrontare. Siamo privilegiati, dicevo, ma anche abbiamo una grande, grande responsabilità. Ora, fratelli, come un po' ha detto anche il fratello Drago, c'è sempre il rischio di abituarsi alle cose di Dio. E noi tutti, è normale, i bambini generalmente imitano i genitori, le bambine, le mamme più o meno, e i maschietti, i papà. Poi nel tempo sviluppano la loro personalità, ma alcune cose rimangono e contribuiscono a dare quella che viene chiamata l'aria di famiglia, no? Molte volte non c'è una rassomiglianza tanto fisica, ma negli atteggiamenti, nei modi di parlare, di muoversi, notiamo che quello appartiene a quella certa famiglia. Nelle chiese succede un po' la stessa cosa. Noi entriamo a secondo le abitudini, una sorella viene qua, si converte, vede che tutte le sorelle hanno la veletta sulla testa e userà la veletta, un altro vede che i fratelli generalmente vengono magari con la giacca e la cravatta, porto degli esempi, e tenderanno anche loro a fare questo, ma addirittura è nel modo di parlare, proprio nelle frasi che noi usiamo, c'è un modo di parlare che è proprio l'evangelichese, tipico delle nostre chiese, cioè si parla in un certo, a casa tua non parli in quel modo, ma quando sei nella chiesa, quando incontri i fratelli, tu parli in quel modo. Non c'è nulla di male in tutto questo. Noi apparteniamo in qualche modo, ci distinguiamo anche esteticamente, no? Però il Dio guarda la profondità dei cuori, guarda la radice. E allora ricordate quei due uomini, che dice la scrittura, che salirono al Tempio. Qualche settimana fa mi sono soffermato a Pordenone a predicare su questo. Due uomini salirono al Tempio. Ed era come dire, a prima vista, una bella cosa. Due uomini che andavano al tempio si andava, era il centro, no? Era il cuore della religiosità, del sistema religioso ebraico, salivano al tempio per pregare e chiunque avesse guardato avrebbe detto: ma che bello! Forse stamattina qualcuno dirà: guarda là quei fanatici che vanno in quella piccola chiesa e pensano di essere gli unici. Altri diranno: guarda che bello queste persone, così, nazionalità diverse, culture diverse, colori diversi, condizioni sociali diverse. E viene un fratello come il fratello che abbiamo sentito testimoniare, che nella maggior parte delle, come dire, delle aggregazioni umane nessuno vorrebbe avere a che fare, qua gli avete fatto una festa perché è un riscattato esattamente come noi. Non eri peggiore di noi, non sei neanche migliore di noi, sei come noi. Riscattato dal sangue dell'agnello. E c'è il rischio, fratelli, come quei due andarono al tempio e tutti e due pregavano, però diceva mia moglie: c'è una differenza tra lo stare insieme e l'accordo. I musicisti sanno molto bene che una singola nota è una singola nota. Per fare un accordo ci vogliono almeno tre note, no? E c'è quella che dà proprio, se voi fate un mi e una nota, poi il mi combinato con altre due note dà un accordo, cioè da un suono più pieno, un suono che dà il ritmo, quindi qualche cosa che già ci fa comprendere, sentire meglio la musica. Così è il singolo che si presenta davanti a Dio e noi che come note diverse andiamo a comporre poi un'armonia. E se poi gli strumenti sono diversi, e allora veramente diventa qualcosa di ancora più completo. Mi interrogo e mi chiedo su quanto noi dovremmo naturalmente non differenziarci, ma fare la differenza. Perché differenziarci è facile. Ci sono alcune sette, mi dispiace chiamarle così, ma tali sono. Non le nomino, ma facilmente, insomma, intuite di chi sto parlando. Vanno in giro a due di solito. Sono quelli che suonano molto presto la mattina, al campanello, per intenderci. E noi si differenziano, si vede immediatamente. Non abbiamo bisogno di chiedergli chi sono, no? Identifichiamo immediatamente, non voglio dire nulla di male perché ci sono degnissime persone fra di loro, intendiamoci, si differenziano, ma fanno la differenza? E noi? Possiamo anche noi differenziarci dagli altri nel nostro atteggiamento religioso, nel nostro andare non al tempio ma in una sala di culto come questa o come migliaia di altre sale che ci sono in giro, ma facciamo la differenza? Soprattutto, fratelli, nella nostra casa facciamo la differenza. I nostri figli vedono in noi come genitori degli uomini di Dio, dei timorati uomini di Dio, perché il principio della sapienza, dice, viene dal timore di Dio, no? Vedono nelle madri veramente delle pie donne di Dio. Mi piace molto quell'immagine della mamma di John Wesley, che aveva, penso, una ventina di figli, e si dice che lei riuscisse però ogni settimana a trovare una mezz'ora da dedicare a ognuno, singolarmente a ognuno dei propri figli. Quindi quando si vuole si può. Quando si vuole si può. E non aveva la lavatrice, e non aveva la lavastoviglie, non aveva gli elettrodomestici, e non era neanche, mi pare, di condizioni di salute splendide. Eppure John Wesley ebbe a dire che aveva imparato più da sua madre sulla fede che da tutti i predicatori che aveva sentito predicare in Inghilterra. Ci sarà qualche motivo se una donna del genere ha dato alla luce un uomo del genere? Ha fatto la differenza quella donna. Io conosco un caro fratello, pastore a Marostica, e credo che il suo ministero derivi da suo padre. Suo padre non è stato un pastore, non è stato un predicatore, era un semplicissimo uomo che però aveva insegnato ai figli una semplice cosa: quando c'è un problema, e loro andavano a dirgli: papà, abbiamo questo problema, lui diceva: gliel'hai detto a Gesù? No, e allora vieni, inginocchiamoci e diciamoglielo a Gesù. È una predicazione così semplice, ma così concreta, così realistica, così pratica. E quando i figli vedevano che andando a Gesù, Gesù rispondeva, la loro fede si fortificava e cresceva. Ecco perché nel tempo quasi tutti questi ragazzi si sono convertiti. Giovanni Battista guardò con uno sguardo profetico e disse alle persone, farisei, sadducei, scribi: noi abbiamo un quadro negativo di loro, ma dovremmo molto rivalutarli invece, perché ci sono delle cose molto importanti che loro hanno fatto. Qui non era la condanna del farisaismo in se stesso, poi nel tempo è diventata una connotazione negativa, no? Dire a uno sei un fariseo significa dirgli sei un ipocrita, ma in realtà se noi andiamo a guardare la storia dei farisei è una storia nobile. Era la condanna del formalismo religioso, Era il nascondersi, ecco, era il differenziarsi. Scostati perché io sono più santo di te. Il Signore dice queste cose sono come un fumo, come una cosa che io odio, che io detesto, no? Quando la santità serve ad allontanare gli altri, la santità deve attirare gli altri. Noi siamo stati attirati dalla santità di Dio e quando siamo andati davanti a Lui ci siamo finalmente visti per quel che siamo, dei peccatori, dei tizzoni scampati dal fuoco che, come mia moglie dice spesso, fanno ancora puzza di fumo. Questi siamo davanti alla santità di Dio. Lui ha fatto la differenza nella nostra vita e noi adesso siamo chiamati a manifestarla naturalmente, non per via di atteggiamenti, non per via di vestimenti, non per via di frasi fatte, ma per via di vita vissuta. Gesù viene e dice, eccolo il regno di Dio. Giovanni Battista gli manda a dire, ma sei tu o ne dovremmo aspettare un altro? E qual è la risposta di Gesù? Gesù non dà una risposta teologica. Gesù non cerca di convincere Giovanni Battista. Gesù risponde alla maniera dei rabbi ebraici. I rabbi generalmente rispondono alle domande con un'altra domanda. Maestro, che farò di buono per ereditare la vita eterna? E noi subito avremmo detto, dunque, guarda, partiamo dal Levitico e poi facciamo un salto anche dietro all'Esodo e poi andiamo qui in Apocalisse, no? E avremmo fatto un bello studio biblico. Fratelli, mercoledì faremo lo studio biblico su cosa dobbiamo fare di buono per ereditare il Regno dei Cieli. Gesù gli risponde, che dice la Scrittura? Che dice? E lui deve dare una risposta. Questo, questo e questo. Fallo. Lo sai già. Lo possiedi già. Perché chiedi a me ciò che tu devi chiedere a te stesso? Ma io queste cose le ho fatte. Bene. Dice Gesù, lo amò, dice la Scrittura. Quindi evidentemente quest'uomo è stato sincero. Adempiva la legge. Ma nel suo cuore c'era ancora qualche legame. E là interviene la parola guidata, no? L'unzione dello Spirito, e il Signore dice, bene, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vienimi a seguire. Due uomini salirono al Tempio, dicevo, ma uno scese giustificato, ed era il peggiore agli occhi umani, e l'altro che era il migliore agli occhi umani, non scese giustificato. Ora, fratelli, c'è sempre il rischio dell'assuefazione tra noi, ecco perché ho detto, medito così, rifletto insieme a voi su questo fatto, essendo ormai di lunga militanza e mi chiedo veramente quanto anche noi come pentecostali dobbiamo riflettere su questi fatti. Chi conosce la storia delle denominazioni sa che sono state una benedizione per la Chiesa del Signore. Noi abbiamo un grande debito con i riformatori, hanno commesso tanti errori pure loro. Lutero ha tante cose sulla coscienza, anche se io sono un grande estimatore di quell'uomo. Abbiamo un grande debito nei loro confronti, però il principio della riforma qual era? La Chiesa riformata che continuamente viene riformata. E se questo vale per la Chiesa è formata da singole persone, noi dobbiamo continuamente essere messi in discussione dalla parola di Dio. Dobbiamo edificare la nostra fede sulla parola, ma la parola ci deve interrogare continuamente e noi dobbiamo lasciarci interrogare dalla parola. Non possiamo pensare di essere i santi della domenica, i peccatori del lunedì, eppure molto spesso questo succede nella nostra vita, non dico nella nostra, forse parlo per me, se parlo per me sono il più felice che ci sia sulla terra. Ho sentito dire prima, noi siamo qua perché questa è una chiesa che si ama, ho detto a mia moglie, senti, ci conviene diventare membri. Eh? Alleluia. E c'è un terzo gradino, che ci riguarda molto da vicino. Giovanni Battista ha annunciato Gesù. Gesù ha portato l'annuncio del Regno dei Cieli e lo ha mostrato, ha aperto la porta e ha inaugurato quella via recente e nuova, come dice la Scrittura. Ma ha anche detto a noi di andare a far discepoli. Non ha detto di fare membri di chiesa. A rigore non ha neanche detto di aprire dei locali di culto. Lo facciamo per praticità, per comodità. Ha detto di andare a fare discepoli e insegnare tutte le cose che abbiamo udito da lui. Vi rendete conto di che compito ci è stato assegnato? Ora, fratelli, in questa società che si illude di trovare una ripresa economica, di trovare delle soluzioni, io lo dico anche per quel poco che posso comprendere, anche per una questione di professione che faccio, questo è un fallimento di sistema. È un fallimento morale, è un fallimento spirituale, ma è un fallimento di sistema. Ieri sera ho letto una notizia che mi ha fatto veramente venire i brividi. Quando noi pensiamo alla Walt Disney, che cosa pensiamo? Quelle bellissime fiabe, no? Quei bellissimi film per cartoni animati che tutti noi da bambini abbiamo visto e che abbiamo fatto vedere ai nostri figli e ai nostri nipoti per chi ce li ha. Ebbene, sono riusciti ad arrivare al punto da prendere due principesse, una di queste è la Bella Addormentata, e nella fiaba introdurre un elemento nuovo. Le due hanno una relazione. Nelle fiabe che vengono raccontate ai bambini, Walt Disney, cioè stiamo parlando del massimo che ci sia in tema di animazione. Questo è lo scenario, questo è il brodo culturale, chiamiamolo così, nel quale noi viviamo. E fratelli, se volessimo, io non voglio uscire e allontanarmi troppo dal testo, ma se noi guardiamo la situazione che c'è intorno a noi, non vi illudete, non ci sarà nessun recupero economico, ci sarà l'economia a un certo punto, si equilibrerà. Si riassesterà, troverà un altro punto di equilibrio, ma avrà lasciato sul terreno centinaia e centinaia di migliaia di persone che avranno perso lavoro, che avranno perso casa. Mi diceva una mia amica statunitense che in certe zone degli Stati Uniti è pieno di gente che dorme in macchina nei parcheggi delle mega church. Gli Stati Uniti d'America. Sono venute persone che io conosco da altri stati dell'Europa, hanno detto: vi raccontano le barzellette quando dicono che solo l'Italia è in crisi. Tutta l'Europa è in crisi, è un fallimento di sistema che affonda le sue radici in un degrado morale. Questo è quello che noi stiamo raccogliendo. Abbiamo seminato questo e stiamo raccogliendo questo. Fratelli, e che possiamo fare noi? Restare attaccati al Signore, ma non per essere nascosti nelle catacombe, ma per esporre la nostra fede, per condividerla, per metterla in alto. Sono parole semplici quelle che ha detto il Signore. Non occorre che tu conosca la dottrina della Trinità, che tu conosca il rapimento prima, dopo, durante, a metà. E c'è una cosa che il Signore ha detto. La tua luce. Tu sei luce. Dio è luce. Poi Lui dice che noi siamo luce. Dice che noi siamo sale. Dice che noi siamo il punto di riferimento per questa umanità. Quale tempo migliore di questo? Quale tempo migliore di questo? Dio permette queste crisi. Quando c'era la crisi profonda in mezzo al popolo di Israele, iniziava lì il processo di ravvedimento. Lì cominciavano a ritornare e a dire: abbiamo peccato, torniamo al Signore, torniamo alla parola, torniamo alle origini nostre. E il popolo si ravvedeva, si convertivano, si pentivano davanti a Dio. Venendo in macchina parlavamo di quella città, Ninive, e delle buone ragioni che Giona aveva per non andare a presentare il messaggio. Ne aveva due di ragioni. Uno, la sua autorità profetica sarebbe stata distrutta, perché lui avrebbe detto che Ninive veniva distrutta, ma sapeva che Dio l'avrebbe salvata. E chi avrebbe più ascoltato il profeta Giona? E l'altra, probabilmente, era il fatto che, essendo Ninive nemica di Israele, era un buon motivo per eliminarli, non per farli vivere. Quindi Giona faceva dei ragionamenti molto sensati, ma non aveva fatto i conti con la pietà di Dio. Dio che ha pietà del ricino, Dio che si ricorda delle cerve quando figliano, che si preoccupa dei leoncelli, e Dio che dice a Giona: vuoi che io non abbia pietà di 120.000 persone che non sanno distinguere la destra dalla sinistra? Ieri sera hanno messo un video tremendo su internet, io spero che sia un fotomontaggio. Era un uomo, da quel che si capiva, un musulmano, che a colpi di scimitarra staccava la testa a un'altra persona e poi mostrava questa testa trionfante. Sono successe queste cose. E ieri sera, mentre guardavo questo, non avevo dei buoni sentimenti nei confronti di queste persone. Poi vengo qua in chiesa stamattina e mi commuovo sentendo la testimonianza di questo nostro fratello che ha conosciuto il Signore Gesù. E allora vedete che tutte le nostre culture, i nostri pensieri, i nostri giudizi, i nostri pregiudizi si dissolvono quando veniamo davanti alla grazia di Dio. Ora, fratelli, a noi che cosa? Qual è l'annuncio che ci è stato dato e che noi dobbiamo condividere. Giovanni Battista ha detto: ravvedetevi, lasciate il vostro peccato, abbandonate il peccato perché sta venendo il Signore e già la scure è messa alla radice degli alberi. È venuto Gesù, ha detto: eccolo il regno di Dio. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, amen. I sordi odono, l'Evangelo è annunziato ai poveri. E che cosa ha detto a noi? Andate ed annunciate. E guarda, così questo Signore, come lo avete visto andare, così lo vedrete ritornare. Io che sono ormai di lunga militanza, e i fratelli più vecchi se lo ricorderanno, che quasi ogni culto, quando si andava una volta in chiesa, si sentiva la frase fatidica: Gesù ritorna presto. Lo ricordate? Non si sente più. Oggi la chiesa è portata a guardare al visibile, all'umano. Si sente tanto parlare di benedizione, ma non si sente parlare di approvazione. La parola santificazione è stata quasi dimenticata in molte chiese. Tutte le persone vanno e si predica la benedizione senza il ravvedimento. Come possiamo annunciare il regno di Dio se non passiamo per il ravvedimento? Se non abbandoniamo il peccato? Come possiamo vedere la mano potente di Dio se non ci siamo ravveduti, se non siamo entrati in una nuova mentalità, in una nuova fase della nostra esistenza? E quale annuncio daremo? Vieni, il Signore benedice. Sì, come andare a prendere la Coca-Cola con la monetina. Tirano fuori un versetto, fanno un tanto al chilo, ci sarebbero tante cose da dire su questi argomenti. L'annuncio che noi siamo chiamati a condividere con i nostri fratelli è l'annuncio che Gesù ritorna, e ritorna presto. La Chiesa deve tornare a predicare questo messaggio. La Chiesa deve insistere sul ritorno di Gesù. Anzi, noi dobbiamo pregare perché il Signore ritorni presto. E perché Lui ritorni presto, l'Evangelo deve essere annunciato fino agli estremi confini della terra. Sta accadendo. C'è una buonissima notizia: molti ebrei stanno convertendosi al Signore Gesù. Non diventeranno mai dei cristiani come noi pensiamo o degli evangelici, resteranno degli ebrei. Ci sono tante congregazioni messianiche che condividono esattamente la nostra esperienza di fede, o noi condividiamo, per meglio dire, esattamente la loro esperienza. Io ho contatti con alcuni di questi e veramente è un segno importante dei tempi. Allora, fratelli, il nostro messaggio deve essere proprio questo. Concludo con un pensiero. È scritto nella parola di Dio: non conformatevi a questo secolo, no? Ma siate voi conformati ad immagine di Cristo. Ora, dicevo ai fratelli a Pordenone qualche tempo fa che quando noi abbiamo un documento originale possiamo fare delle fotocopie. Se dobbiamo portare un documento che attesti l'originalità, e non vogliamo dare perché non si dà mai il documento originale, che cosa si fa? Si fa una copia conforme, cioè si va davanti a un notaio, un ufficiale di stato civile che ha l'originale, vede la copia, mette un timbro e dichiara che quella è copia conforme. A tutti gli effetti, quello è come l'originale. Voi potete presentarlo come un originale, però dalla copia conforme non potete fare un'altra copia conforme. Potete copiarla, fotocopiarla, ma non sarà una copia conforme, è una copia della copia conforme. Ora, in Cristo succede la stessa cosa. Noi siamo chiamati a essere la copia conforme di Cristo, ma gli altri non saranno la nostra copia, devono essere la copia dell'originale. Amen. Ha detto bene il fratello: abbiamo un Signore, abbiamo un Padre, poi abbiamo degli zii, dei cugini, delle persone. La parola di Dio dice che il Signore ha dato dei ministeri per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministerio. Chi lo fa l'opera del ministerio, fratelli? I ministri o i santi? Perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministerio. Credo che il soggetto siano i santi. Cioè, i ministri sono dati affinché i santi, quindi la Chiesa, quella che noi chiamiamo Chiesa, il popolo di Dio, il corpo nel suo insieme, faccia l'opera di Dio. Ora, fratelli, stamattina il messaggio è questo: dobbiamo uscire da queste porte ricordandoci che il Signore è alle porte, che il Signore torna presto e che noi abbiamo un solo compito: annunciare il suo ritorno e dare speranza a chi non ha più speranza, perché noi siamo la prova provata che quella copia originale ha fatto tante copie conformi. E sia lodato Dio per questo. Amen.